Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Roberto Venturini che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica di medicina della Radio Vaticana in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Puntata che oggi dedichiamo alla malattia di Huntington, una patologia ereditaria causata dalla degenerazione di cellule cerebrali in specifiche aree del cervello. Ebbene, ne parliamo perché è stato appena presentato un'importante pubblicazione, un importante libro presso proprio la hall del Policlinico Gemelli, un libro dal titolo Affrontare il rischio genetico e proteggere la speranza, storia e risultati di un modello di collaborazione tra ricercatori, medici e famiglie con malattia di Huntington, che è un progetto nato dall'esperienza importante di due ricercatrici che sono per l'esattezza Gioia Jacopini e Marina Frontali. Ebbene, vedremo bene perché è importante questa pubblicazione e soprattutto che cosa significa l'esperienza che in questi anni, in particolare una delle nostre ospiti che è con noi proprio collegata telefonicamente, ha messo proprio a beneficio di tutti coloro, familiari, e sottolineiamo l'importanza dei familiari compresi, quindi evidentemente pazienti, ma loro familiari, ecco quell'importanza che ha permesso, per esempio, e questo lo vogliamo sottolineare subito, la nascita presso il Policlinico Gemelli, evidentemente, del primo ambulatorio mensile dedicato proprio alla malattia di Huntington, quindi presso il Policlinico Gemelli di Roma. Una esperienza che non prescinde, non può prescindere anche dall'azione dell'associazione di riferimento per quanto riguarda la malattia di Huntington, vale a dire l'AICH Onlus, l'associazione italiana Corea di Huntington Roma Onlus, e vedremo bene anche l'origine del nome Corea, Corea di Huntington. Per questo abbiamo appunto anche in collegamento telefonico un'altra gradita ospite, a cui a questo punto diamo il benvenuto a entrambe le nostre ospiti. Le ringraziamo per essere qui con noi quest'oggi. Allora, innanzitutto, una evidentemente proprio delle autrici del libro, vale a dire la dottoressa Gioia Jacopini, ricercatore associato dell'Istituto Scienze e Tecnologie della Cognizione presso il CNR, vale a dire il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Grazie, dottoressa Jacopini, di essere con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Grazie a lei, naturalmente grazie anche alla vicepresidente dell'Associazione Italiana Corea di Huntington Roma Onlus, vale a dire Wanda Danzi. Grazie.
Grazie a lei.
Tra poco naturalmente entreremo anche nella realtà dell'Associazione AICH Roma Onlus, anche capendo bene che cosa si intende con Corea di Huntington. Vorrei cominciare invece con la dottoressa Gioia Jacopini, innanzitutto con una definizione. Io a parte ho già dato una definizione che ho appreso proprio da voi leggendo quello che avete scritto, ma insomma, ecco, che cos'è, dottoressa Jacopini, in sintesi, la malattia di Huntington?
Passo a spiegare la parola corea, perché è il nome antico di questa malattia antichissima, viene dal greco e vuol dire danza. Era il modo in cui ci si riferiva ai movimenti involontari che hanno questi pazienti, soprattutto che avevano, perché adesso molti farmaci aiutano a tenere sotto controllo i movimenti, per cui il paziente incede con un andamento vagamente danzante. Adesso la malattia viene chiamata malattia di Huntington perché la corea, i movimenti coreici, sono soltanto uno dei moltissimi sintomi che poi sono stati scoperti studiando la malattia. Come diceva lei, è una malattia genetica, è una malattia di tipo neurodegenerativo che insorge intorno ai 40 anni, la persona eredita sin dalla nascita la mutazione di un gene che è sul cromosoma 4, e il lento lavoro di questa mutazione porta a un certo punto all'esordio di questi sintomi, che sono sia di tipo motorio con movimenti involontari, alterazioni dell'umore e anche però un declino cognitivo, per cui pensare, organizzare, pianificare diventano quasi impossibili, c'è un'alterazione del linguaggio, quindi il carico complessivo sull'individuo e sui familiari che lo assistono è enorme.
Tra poco parleremo anche con Wanda Danzi dell'aspetto proprio del coinvolgimento delle famiglie, peraltro lo faremo anche con lei, visto che questo è un elemento essenziale e importante anche del libro che è stato appena presentato e di cui lei è autrice. Esiste un profilo possibile rispetto al paziente che soffre di malattia di Huntington? Insomma, ci sono soggetti che sono predisposti rispetto alla malattia stessa, anche visto che stiamo parlando di carattere genetico?
Sono figli di persone che hanno la malattia, cioè questa malattia la si eredita secondo un modello definito dominante, cioè se uno ha un genitore con la malattia, vuol dire che questo genitore ha dentro di sé la mutazione del gene nel cromosoma 4, può ereditare con una probabilità del 50% la stessa mutazione e quindi a un certo punto della sua vita, se l'ha ereditata, manifesterà dei sintomi che possono essere, come ho detto prima, sia motori, sia psichiatrici, cognitivi, eccetera. E se avrà dei figli, avrà a sua volta una probabilità del 50% per ciascuno dei figli che avrà di trasmettere questa mutazione.
Ecco, e che cosa si può fare? Che cosa ha portato a beneficio di coloro che soffrono della malattia di Huntington la ricerca di cui lei è protagonista da ormai tanti anni?
Guardi, la cosa veramente grande che si è legata a questa malattia è stata la collaborazione tra medici, ricercatori e famiglie. Perché? Tutte le conoscenze che sono state acquisite sulla malattia si devono alla disponibilità dei pazienti e dei familiari con i prelievi di sangue per lo studio, con la partecipazione ai progetti di ricerca, con la disponibilità agli incontri. Diciamo, il ricercatore ha acquisito conoscenza che ha portato a grandi risultati, anche se non c'è ancora una cura che guarisca la malattia. Reciprocamente, il fatto, la forza acquisita, essendo gruppo, essendo associazione, eccetera, ha portato alla possibilità di avere un ambulatorio dedicato. È importantissimo perché dal nutrizionista al neurologo, allo psicologo, al fisioterapista, essendo una patologia che ha così tanti sintomi, richiede un approccio multidisciplinare.
L'ambulatorio, tra l'altro, lo sottolineiamo ancora, presso il Policlinico Gemelli, il primo di fatto in Italia, nato proprio da questa stretta collaborazione tra i ricercatori e l'associazione, in questo caso italiana, Corea di Huntington Roma Onlus, che qui, lo ricordavamo prima, è rappresentata proprio dalla vicepresidente Wanda Danzi. Ecco, io vorrei passare la parola a Wanda Danzi, perché evidentemente non sono poche le ripercussioni che i familiari dei pazienti hanno e devono vivere e devono affrontare. Parliamo di questo, evidentemente, Wanda Danzi, e di quanto fa l'associazione per lenire in questo senso gli effetti di queste ripercussioni e dell'importanza, poi, quello che ci ha appena detto la dottoressa Jacopini in termini di ricerca del lato medico, ecco, l'importanza della collaborazione con le famiglie. Ecco, dal vostro punto di vista come associazione che rappresenta le famiglie, quanto è importante questa collaborazione e come si affrontano quindi le ripercussioni di cui parlavo?
Diciamo che le famiglie sono importantissime anche per l'associazione, perché l'associazione, per andare avanti, ha bisogno del supporto delle famiglie e di conseguenza lei capisce tutto quello che poi ne consegue. Volevo però precisare una cosa: oltre al primo ambulatorio che è stato inaugurato tanti anni fa, poi ne è seguito un altro, quello del Sant'Andrea, in ospedale Sant'Andrea, ma principalmente noi abbiamo all'interno della nostra associazione un ambulatorio dedicato alle famiglie, cioè è un luogo dove le famiglie si possono incontrare con la psicologa, possono avere una consulenza genetica e a disposizione un gruppo medico messo proprio a disposizione per le famiglie che decidono o preferiscono venire presso l'ambulatorio dell'associazione. Questo è molto importante perché le famiglie si ritrovano in un luogo molto tranquillo, molto familiare, dove non subiscono l'invadenza, la violenza dell'ospedale. Diciamo che lì ritrovano un po' di famiglia, ecco.
Quali sono i punti cardini dell'azione della AICH, in particolare della AICH Roma, evidentemente?
Perfetto, guardi, io innanzitutto voglio precisare che le associazioni non possono mai sostituirsi alle istituzioni, di conseguenza noi non possiamo dare dei servizi specifici come riabilitazione, assistenze domiciliari, perché hanno dei costi elevatissimi. Però noi quello che possiamo dare è un'assistenza, perché la cosa più importante anche questa da dire è che questa malattia non viene mai riconosciuta da una presidenza di commissione per un'invalidità, per un accompagno, ma addirittura per dei medicinali non vengono. Perché? Perché questa malattia è poco riconoscibile, specialmente all'inizio della sua fase. Allora l'associazione mette a disposizione quei mezzi ad avere un'invalidità attraverso un medico legale, attraverso, non sappiamo, il nostro legale che li segue nel caso di una contestazione anche a volte di lavoro, che vengono prese delle decisioni in campo lavorativo nei confronti di una persona che incomincia a dimostrare i propri segni della malattia. E poi abbiamo, la cosa più importante dell'associazione è che abbiamo una giornata dedicata alle consulenze genetiche, consulenze psicologiche e neurologiche, il primo mercoledì del mese, che viene effettuato presso la nostra associazione, dove la persona può iniziare il suo percorso per capire se è ammalato, se non è ammalato, se ha dei figli, se è sposato con una persona che ha dei problemi, che incomincia ad avere i propri sintomi. Ecco, lì trova un gruppo di medici a disposizione per poter incominciare il cammino di questa, del riconoscimento della malattia oppure che non c'è.
Ecco, questo non è naturalmente poco, noi daremo anche degli elementi pratici di contatto a fine collegamento, naturalmente voglio già ricordare il sito internet dell'AICH Roma, www.aichroma.com, e a dimostrazione un po' di questa importanza, che poi il paradigma forse di quello che stiamo dicendo, l'importanza della collaborazione tra i medici, i ricercatori e le famiglie, svelo anche un po' indietro le quinte del collegamento di oggi, la trasmissione, da un lato la vicepresidente di AICH Roma, evidentemente Wanda Danzi, che sottolineava l'assoluta importanza e quasi quasi mi diceva soltanto di far parlare la dottoressa Gioia Iacopini, la quale altrettanto diceva l'importanza del pilastro di Wanda Danzi come rappresentante evidentemente di AICH Roma, quindi diciamo questo è un po' anche così un elemento simpatico, se vogliamo, per i nostri ascoltatori, ma che serve soprattutto a far comprendere la collaborazione tra questi elementi, medici, ricercatori e famiglie. E in questo senso, dottoressa Iacopini, ricordando la sua pubblicazione, il libro effettivamente di cui voglio ancora ricordare il titolo, Affrontare il rischio genetico e proteggere la speranza, storia e risultati di un modello di collaborazione tra ricercatori, medici e famiglie con malattia di Huntington, edito da Mondadori. Ecco, qual è il profilo del lettore di una pubblicazione? Spesso quando c'è un libro, diciamo, scientifico, si pensa che sia esclusivamente per gli addetti ai lavori. È questo il caso del libro da lei scritto?
La ringrazio moltissimo per questa domanda, perché veramente noi siamo un gruppo di 8 tra ricercatrici, neurologhe, assistente sociale, eccetera. Abbiamo scritto collettivamente questo libro e lo abbiamo scritto per tutti, perché pensiamo che la salute, il diritto al controllo sulle scelte della propria vita siano veramente un diritto di ogni cittadino. Non è che tutti hanno la malattia di Huntington, ovviamente, ma ogni essere umano nella sua vita a un certo punto percorre una strada di malattia. E quindi questo è un libro per tutti. È un libro che fa capire che laddove tra medico e paziente non si altera il rapporto di fiducia, come purtroppo è un po' accaduto con l'aziendalismo che è entrato nella sanità, ma rimane quel rapporto quasi magico, diciamo, di fiducia reciproca, di stima, di certezza che ciò che il medico ti dice è il meglio di quello che sa e anche il meglio su cui tu puoi scegliere le tue opzioni. Quindi è veramente un libro per tutti, nasce proprio dal rapporto che abbiamo avuto con le famiglie.
Questo ci fa molto piacere ascoltarlo proprio dalle parole della dottoressa Iacopini, a cui vorrei però anche chiedere, rispetto appunto al progresso che pian piano si è avuto anche in termini di acquisizioni scientifiche, lei ne parlava prima anche raccontandoci l'origine del nome corea, quindi i movimenti si possono sempre più limitare con l'utilizzo di determinati farmaci. Ecco, ci sono dei progressi specifici importanti nell'ambito della presa in carico e della cura della malattia di Huntington?
Sì, ci sono due fronti importanti. Che da un lato sono stati messi a disposizione dei medici sempre più numerosi farmaci che aiutano a controllare i sintomi, e quindi il medico che conosce la malattia, che si informa, ha a disposizione per il suo paziente una certa gamma di scelte. Poi c'è un fronte della ricerca internazionale, che è una ricerca, diciamo, di biologia molecolare, della genetica, eccetera, che sta portando a nuovi approcci molto interessanti. E una cosa che vorrei dire rispetto a un effetto che io ritengo importantissimo della collaborazione tra l'associazione e la ricerca sono i due seminari annui che ICH Roma Onlus organizza, e in cui la genetista del CNR fa degli aggiornamenti complicatissimi che vengono capiti da tutti i presenti in un silenzio concentrato che è veramente straordinario. Cioè tutti possono capire tutto se si ha il modo di spiegare bene e se uno è motivato all'ascolto di quelle cose. Quindi l'educazione, l'informazione, la conoscenza sono stati i grandi obiettivi che abbiamo condiviso con l'associazione.
Ecco, sono parole importanti. A conclusione anche appunto della nostra conversazione vorrei appunto in questo senso anche ricollegarmi con Wanda Danzi, vicepresidente della ICH Roma Onlus, di cui amico è stato un dottore genetista prematuramente scomparso, a cui non a caso è dedicato proprio il libro di cui stiamo parlando quest'oggi, lo vogliamo ricordare, il dottor Claudio Castellan. Wanda Danzi, in questo senso chi volesse entrare in contatto con voi, io ho ricordato già il sito internet www.ichroma.com, vogliamo dare qualche elemento in più magari di dove è la sede e qual un numero telefonico per chi volesse appunto entrare in contatto con voi?
Allora, noi siamo in via Nomentana 56 Roma. Il numero di telefono è 06 44 24 20 33. Volevo chiederle la cortesia di dare il mio indirizzo di posta, perché molto spesso potrei non essere in ufficio, potrebbe essere la sede chiusa, e allora alcune volte si ha necessità di contattarsi presto e subito.
Avendo la sua autorizzazione, lo do volentieri, Wanda, con la W evidentemente, wanda.danzi@ichroma.com, wanda.danzi@ichroma.com, e il numero telefonico è lo 06 44 24 20 33, il numero telefonico appunto dell'Associazione Italiana Corea di Huntington Roma Onlus, che è stata ospite con noi, rappresentata dalla vicepresidente Wanda Danzi. Con noi è stata anche la dottoressa Gioia Jacopini, che, come ha ben sottolineato, fa parte, diciamo così, del gruppo che ha dato vita a questa importante pubblicazione, Affrontare il rischio genetico e proteggere la speranza, storia e risultati di un modello di collaborazione tra ricercatori, medici e famiglie con malattia di Huntington, un libro per tutti, come ha sottolineato Gioia Jacopini, un libro edito da Mondadori, quindi anche di facile ottenimento di fatto rispetto anche all'importanza della casa editrice. Noi ringraziamo le nostre due graditissime ospiti, a cominciare ancora una volta con la dottoressa Gioia Jacopini, ringraziandola per il suo impegno di così tanti anni proprio come ricercatore, lo ricordiamo, ricercatore associato dell'Istituto Scienze e Tecnologie della Cognizione, Consiglio Nazionale delle Ricerche. Grazie.
Grazie a lei per l'invito.
E grazie naturalmente a Wanda Danzi, ancora una volta vicepresidente di ICH Roma. Tanti auguri a lei naturalmente e a tutta l'associazione, a tutte le famiglie che sono collegate a stretto filo con l'associazione. Grazie.
Grazie a lei.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Effetti Collaterali, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Effetti Collaterali alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornate di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali, la rubrica di medicina della Radio Vaticana.